Era un giovedì, era inverno, sono passati più di 30 anni, però ricordo come se fosse adesso questa visita che abbiamo ricevuto a casa nostra, dei miei genitori, e poi in chiesa da due missionari che già vivevano in Italia da parecchi anni. E il predicatore, il missionario, si è alzato e prima di alzarsi, prima di cominciare a parlare, ha chiesto a tutta la chiesa di cantare un inno. Un inno bellissimo, io ho un debole per gli inni, ormai non posso più nasconderlo, tutti lo sanno. Un inno bellissimo che ha queste parole, magari possiamo proiettarle se riusciamo, Aaron, solo perché possiate seguire le parole. Comincio a leggerle. Il titolo di questo inno è Come immenso fiume. Come immenso fiume scorri nel mio cuor, fuga tu le brume, pace del Signore. Alla tua corrente dolce è abbandonar l'anima fidente. E dal ciel guardar. E poi il coro dice queste parole: Se in te sol si fonda, spera il nostro cuor, sempre più profonda, pace avrem, Signor. E poi la terza strofa dice: Dolce pace scendi sullo stanco cuor, che di gioia accendi vesti di vigor. Tu sei come un'onda, viva di lassù, dolce fiume in onda, la mia vita tua. E poi ancora questo coro, se in te sol si fonda, spera il nostro cuor sempre più profonda, pace avrem, Signore. Bellissimo canto, spero che lo impareremo prima o poi. A distanza di 30 anni, io ricordo che nel momento in cui è stato cantato questo canto, questi due missionari hanno cominciato a piangere, perché poi hanno raccontato la loro storia. Avevano un figlio, questo figlio, quando erano ancora nel loro paese di origine, era malato, aveva il diabete, diciamo, era fuori controllo, perciò anche se era abbastanza giovane già prendeva l'insulina. Ed è capitato che sono stati invitati da una chiesa per una settimana, quindi hanno lasciato il figlio con la zia, cioè la sorella della moglie, in casa. E questa sorella di questa moglie era molto rigida, molto dura, e così l'ha messo per qualche motivo in castigo nella camera. E quella sera questo ragazzo ha cominciato a sentirsi male per il diabete, ha cominciato a chiamare la zia chiedendo aiuto, ma la zia non rispondeva perché era in castigo, lei voleva rimanere ferma su questa posizione. Chiedeva l'insulina non è arrivata, così la notte è andato in coma e poi la mattina l'hanno trovato morto. È chiaro che piangevamo tutti in quel momento di questo racconto, però la parte più incredibile di questa storia stava per arrivare, perché hanno proseguito raccontando, dimostrando, testimoniando di come hanno potuto godere in tutta la loro vita, in quel momento, la pace del Signore che è scesa nei loro cuori. Hanno confidato in Lui, hanno perdonato la zia, la sorella, e hanno goduto di questa pace. Per quello amavano quel canto, che ha queste parole: Dolce pace scendi sullo stanco cuor, che di gioia accendi vesti di vigor. Tu sei come un'onda, viva di lassù, dolce fiume in onda, la mia vita tu. Che bello poter godere della pace del Signore nel mezzo delle tormente della vita. E forse anche tu in questo momento stai passando per mari mossi, per onde alte, per venti che soffiano forte. La vita è in tempesta. Stai godendo anche tu della pace del Signore nella tua vita, nonostante tutto? Perché la vita è dura, è irrequieta, è piena di delusioni. Ci sono tante preoccupazioni che ci tolgono pace, tolgono la calma al nostro cuore. I fatti accadono, le perdite ci toccano, le persone fanno scelte, le conseguenze arrivano, le malattie inquietano, il futuro è nuvoloso. E tutto succede alla velocità della luce, una velocità così forte che ci sentiamo come quel pugile che è all'angolo, che prende pugni, che sa che dovrebbe reagire, ma non riesce a reagire. E non desideriamo altro in quei momenti che la pace del Signore, vero? Beh, nella parola di Dio troviamo delle promesse per quei momenti, per i credenti. E una di queste promesse, una di quelle più amate, più custodite nei cuori dei figli di Dio, è sicuramente quella che troviamo in Giovanni, capitolo 14. Questa meravigliosa promessa si trova esattamente al culmine del discorso che Gesù sta facendo ai suoi discepoli, e senza dubbio sono le parole più commoventi, più affettuose che i discepoli avessero mai sentito prima dalla bocca del Maestro. E questo è il contesto. Giovanni 13, da questo capitolo, noi sappiamo che il motivo per cui Gesù parlava in questo modo, con il cuore in mano ai discepoli, risiedeva nell'amore che lo legava ai suoi discepoli. E al versetto 1 del capitolo 13 c'è scritto che, avendo amato i suoi, i discepoli, li amò sino alla fine. Sta dimostrando tutto il suo amore con queste parole, tutto il suo affetto. E il momento in cui Gesù pronuncia questa promessa è solenne, sapete, è la sera in cui lui sarà tradito. È il giorno precedente al suo arresto, alla sua tortura. Non soltanto era un momento solenne per Gesù, ma anche per i discepoli, erano inquieti, erano preoccupati, erano ansiosi. Questa promessa avrebbe dovuto essere un aiuto pratico per le loro vite, vite che i discepoli che stavano per essere lasciati dal Maestro, Gesù l'aveva detto, Gesù ha detto che li avrebbe lasciati da lì a poco e li avrebbe mandati nel mondo, un mondo difficile, un mondo che li odiava. Le parole di questa meravigliosa promessa sono state date loro per confortarli, per incoraggiarli, per mandarli avanti mentre il loro cuore era spaventato e turbato. E se per tante ragioni questo è il tuo stato d'animo oggi, allora questa promessa è un aiuto pratico per te mentre sei in un viaggio che va verso il cielo, mentre stai servendo il tuo Dio in un mondo che non ti appartiene, dove sei pellegrino, dove sei straniero. Allora alcuni hanno definito questa promessa, alcuni commentatori, la promessa più rassicurante della Bibbia. Io non lo so, per me è stata molto rassicurante questa settimana. Spurgeon l'ha definita la crema della fede, la parte più buona della fede. Jonathan Edwards l'ha incoronata come il trattato legale della nostra eredità. Di quale promessa sto parlando? Della promessa che Gesù ha fatto ai suoi discepoli, la sua eredità, ovvero la pace. Guardatela con me al versetto 27 del capitolo 14. Vi lascio pace, vi do la mia pace, io non vi do come il mondo dà, il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. E la mia preghiera questa mattina è questa, che ovunque si trovi il nostro cuore oggi, qualunque sia la tormenta nella quale ci troviamo, noi possiamo realizzare quello che Dio ha promesso nella sua parola. Per Dio vuole che ogni credente che è entrato in questa sala oggi goda della sua promessa. Rileggiamola un'altra volta. Vi lascio pace, vi do la mia pace, io non do come il mondo vi dà, il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. E guarderemo questa promessa realizzando tre realtà che dobbiamo ricordare quando la nostra anima è turbata. La prima realtà è questa. La pace è l'eredità del cristiano. La pace è l'eredità del cristiano. Gesù dice, vi lascio pace. E lo dice mentre sta per lasciare la terra, per tornare al cielo, per tornare al Padre. È il suo testamento. Nel mondo, quando un uomo sta per morire, chiama gli eredi, i figli, gli eredi, pronuncia le sue ultime volontà, e il momento in cui questo avviene è spesso solenne. Arriva il momento in cui chi sta per lasciare questa terra divide quello che è di suo ai suoi eredi. E così sta facendo Gesù qui. Questa promessa è anche il suo testamento, questo testamento che sarà firmato, sigillato con il suo sangue da lì a poco e che viene consegnato in mano di testimoni, cioè i discepoli. È un testamento solenne, legale. Da Ebrei capitolo 9 sappiamo che affinché la nostra eredità ci fosse consegnata, Gesù prima è dovuto morire. Se leggete con me in Ebrei 9, versetto 15, c'è scritto questo. Sta parlando dei due patti, il secondo è meglio del primo. Per questo egli, cioè Gesù, è mediatore di un nuovo patto. La sua morte è avvenuta per redimere dalle trasgressioni commesse sotto il primo patto, affinché i chiamati ricevano l'eterna eredità promessa. È dovuto morire perché noi potessimo ricevere l'eredità promessa. Infatti, dove c'è un testamento, bisogna che sia accertata la morte del testatore. Un testamento, infatti, è valido quando è venuta la morte, poiché rimane senza effetto finché il testatore vive. Noi che siamo i chiamati, abbiamo ricevuto questa eredità, E questo significa che il regno di Cristo è il nostro regno, la sua vita è diventata la nostra vita, le sue benedizioni, le nostre benedizioni, e la sua pace, la nostra pace. Se sei un figlio di Dio, allora una delle cose che puoi godere, nonostante tutto, è la pace di Gesù. E la Bibbia afferma che in un certo senso sia il cristiano sia il non cristiano vivono lo stesso tipo di vita. Abbiamo gli stessi problemi, abbiamo le stesse sofferenze o il tipo di sofferenze, affrontiamo gli stessi tipi di stress, di difficoltà, ma c'è una sostanziale differenza. Quante volte l'ho vista ascoltando dei cristiani. Il figlio di Dio, Cristo, avendo ricevuto la sua piena eredità, può attraversare tutte queste situazioni e mantenere pace nell'anima. Nel mondo assistiamo a genitori che si sforzano di lasciare un'eredità, abbondanza di beni, di patrimoni, somme di denaro, argento, possedimenti, palazzi. Ho letto in questi giorni che la regina Elisabetta ha lasciato addirittura le sue spille così preziose e non si sapeva esattamente a chi. C'era un dibattito, c'era un'investigazione. A chi avesse lasciato in eredità questi gioielli? Ma nessuna eredità, nessuna di queste cose è comparabile alla benedizione della pace di Cristo che Lui ha dato in eredità ai Suoi, a te, a me. Tutte le altre cose Dio nella sua provvidenza le dà anche ai peggiori nemici, anche ai non credenti, ma la pace di Cristo è un'eredità esclusiva per i figli di Dio. Quando ti alzi al mattino, sai che avrai una giornata molto lunga, molto pesante. Quando vieni chiamato dalla scuola perché tuo figlio ha piantato una grana, quando le preoccupazioni incalzano per i tuoi cari, quando le notizie non sono affatto confortanti, puoi ancora fermarti e guardare alla pace del Signore, chiedendo al Signore di farla scendere nel tuo cuore. Qualunque ansia stia agitando la tua anima, ricorda la tua eredità. Vi lascio pace. La crema della fede. Ma di quale pace sta parlando Gesù? Questa domanda ci porta alla seconda realtà che vogliamo ricordare questa mattina. È un'affermazione di Gesù. La pace è quella propria che ha goduto Gesù Cristo. Guardate, vi lascio pace. Poi dice, vi do la mia pace. Questa dichiarazione porta con sé due implicazioni. La prima, il primo significato è che questa pace che Cristo ci ha lasciato è la sua pace. Significa, in altre parole, è la pace di cui egli stesso godeva mentre era su questa terra. Lui è stato un uomo di sofferenza, uno familiare col patire, uno che ha dovuto sopportare le peggiori ingiustizie degli uomini. Nel Getsemani è scritto che ha provato tristezza mortale, ma quello che Gesù ci sta dicendo è che tutto quello che ha passato non gli ha tolto la pace che godeva. I tradimenti dei suoi amici, siete stati mai traditi? I rinnegamenti dei più intimi, le posizioni dei malvagi non hanno tolto la pace dalla sua anima. Satana non ha potuto scalfirla con tutte le sue minacce, le sofferenze, le difficoltà, neppure la croce hanno avuto la forza di distruggere la sua pace, perché la pace di cui Gesù godeva era soprannaturale. Ed è di questa pace trascendente che Gesù sta parlando ai suoi discepoli. È questa pace che sopravanza ogni intelligenza, che custodisce i cuori che noi abbiamo ereditato. Gesù ha detto, è la mia pace che io vi do, è la stessa pace che io ho goduto che vi lascio, è la stessa pace che nessun altro può darvi che io vi lascio per sempre. Comprendi quello che Gesù sta dicendo o no? È una realtà per te o no? È una pace così soprannaturale, così dolce, così bella, che Cristo dà mediante la dimora dello Spirito Santo solo ai veri credenti. È una pace che permette di stare tranquilli nella stiva quando le onde stanno per rovesciare la nave della tua vita. È la pace che ha permesso a Re Davide di dormire quando era cerchiato da nemici. È la pace che ha permesso a Paolo e Sila di cantare mentre erano in carcere. È la pace che ha permesso a Stefano di guardare in faccia a chi lo stava uccidendo e ripetere le stesse parole che Gesù ha detto, perdona loro, Padre, È la pace di cui possiamo alimentarci nelle tragedie della vita. È la pace che la povertà non può spogliare, che la malattia non può rovinare, che il letto di morte non può scalfire, che la persecuzione non potrà mai distruggere. È la pace dell'anima, che ha fiducia in un Dio che siede sovrano sul trono del mondo, dal quale continua a riversare il suo amore verso i suoi figli, a prendersi cura di loro, una cura speciale. Gesù stesso ha goduto di questa pace, lui che l'ha sperimentata ci dice che questa è la nostra eredità, che la lascia a noi, che è a nostra disposizione anche oggi. Godi di questa pace, conosci questa pace, sai quello di cui stiamo parlando qui, la stai vivendo in questi giorni della tua vita, l'hai assaporata nelle lacrime durante questa settimana, l'hai sentita scendere su di te quando hai invocato Dio mentre eri preoccupato. Il tuo cuore si è calmato quando hai invocato il nome del Signore sulla tua vita. Questa pace è a nostra disposizione, però voglio dirti una cosa. Dobbiamo stenderci per abbracciarla. Dobbiamo fare un passo in avanti per prenderla con due mani. Dobbiamo sceglierla, crederci, riposare in essa, viverla, sperimentarla, scegliere di fidarci, scegliere di esserne inondati, scegliere di spostare la nostra attenzione dalle questioni terrene al godere della pace e alla presenza del Signore e il nostro Salvatore Gesù Cristo. Che pace meravigliosa noi possiamo sperimentare in Gesù. Non è per i super credenti, è per noi. Questa scelta deve essere fatta ogni giorno, in preghiera, in comunione col Signore, lì dove la fede cresce, lì dove la gioia aumenta, lì dove l'amore per il Signore e per gli altri cresce, dove la pace cresce e viene inondata la nostra anima. Vi lascio la mia pace. Questa è la pace che ha goduto il Signore Gesù in tutte le sue difficoltà. Secondo significato è che la pace che noi godiamo è una pace divina. In altre parole, è una pace che appartiene a Cristo, quella pace che lui godeva con il Padre, quella pace che proviene da lui, è una pace che è risultato di ciò che Cristo ha compiuto per noi. E questo non dovrebbe stupirci, ma dovrebbe essere un grande conforto per i credenti. In Isaia 9, versetto 6, è scritto che Cristo è chiamato il principe della pace. Questo è un suo titolo. Quando Gesù nacque su questa terra, apparvero gli angeli e i pastori, vi ricordate cosa cantarono? Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra. Perché pace in terra? Perché Cristo è colui che avrebbe provveduto pace per gli uomini. E l'apostolo Paolo lo ha ricordato con altre parole in Romani 8. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio. Cristo ci ha riconciliati con Dio mediante la sua morte. Il nostro peccato ci aveva allontanato da Dio. I nostri pensieri erano opposti a Dio. La visione che noi avevamo della vita su questa terra era contraria alla visione di Dio. Le nostre trasgressioni, le nostre colpe erano un muro di separazione tra noi e Dio. Ma Cristo nel suo corpo ha abbattuto il muro di separazione ed è stato quel ponte che ci ha riconciliato con il Padre. Noi possiamo avere pace perché l'ira di Dio non è più su di noi. Cristo l'ha presa su di sé. Noi abbiamo pace perché il nostro destino non è più l'inferno, ma la presenza eterna con Dio. Noi abbiamo pace perché non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo. Noi abbiamo pace perché le nostre trasgressioni, i nostri peccati sono stati perdonati in Cristo. E Dio ci vede rivestiti della perfetta giustizia di Gesù e ci ha adottato come figli e ci accetta e abbiamo una nuova relazione con Lui. E il nostro destino non è più la perdizione, ma godiamo già ora della sua eredità, della sua salvezza eterna. Chi ci condannerà? Dio è colui che ci giustifica. Abbiamo qualcuno contro di noi che può farci perdere pace? Nessuno, perché se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Abbiamo pace perché il nostro destino è eterno nelle sue mani e ogni cosa coopera al bene di quelli che amano Dio. E nessuno ci potrà mai separare dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. Perché? Perché? Perché Cristo è venuto, è morto per noi, ci ha provveduto la pace che non avevamo con Dio, ci ha riconciliati con Lui. Vi lascio pace vi do la mia pace. Lui l'ha provveduta per noi. Proviamo a prendere questo e portarlo nella nostra vita. Qualsiasi cosa potrà mai venire nella nostra vita, non potrà mai, mai colpire quello che è vitale ed eterno. La nostra vita col Signore per sempre. Voglio domandarti questa mattina se tu non sai quello di cui stiamo parlando oggi. Vieni in chiesa, ascolti le prediche, forse preghi, canti. Ma la mia domanda è: hai pace per il tuo destino eterno? Sei certo che appartieni al Signore? Desideri godere di questa pace? Quella pace, quella tranquillità di conoscere che il tuo destino è con Dio. Quella fiducia che tu sarai salvato per sempre, per l'eternità. C'è solo un modo. Gesù Cristo, vai a Lui, credi nel Suo Vangelo, pentiti dei tuoi peccati, ravvediti, ricevi il perdono di Dio per mezzo della fede che si ha in Cristo Gesù. E sai cosa succederà? Il risultato è pace. Io avevo 6 anni, quando ho capito il messaggio di salvezza. A casa nostra se ne parlava tutte le sere. Per me era una cosa già scontata a 4 anni. L'avevo già capito. Però ricordo come se fosse oggi, quando ho messo la mia fede in Gesù. Credetemi, ero preoccupato per il mio destino eterno a 6 anni. Sapevo che un peccatore senza Gesù è perduto. E ho pregato: Signore, salvami. Ed è scesa pace nel mio cuore. È scesa pace nel mio cuore. Una pace, non la tranquillità di cui si parla, ma la pace vera. Sarei per sempre appartenuto al Signore Gesù. Vuoi questa pace? Vai a Cristo, credi nel Suo Vangelo. La crema della fede. E Gesù parla ancora e presenta una terza realtà con una sua affermazione che dobbiamo ricordare. La pace che ci ha dato è totalmente differente dal mondo. Lui dice: io vi do non come il mondo dà, non come il mondo dà. Quando a quel tempo qualcuno si salutava oppure entrava sull'uscio di una casa, il saluto qual era? Shalom, ovvero pace. Era un saluto di quella società. E le persone erano abituate a pronunciare con la bocca quella parola, però era una parola vuota di significato per molti. Pensate, si auguravano pace a vicenda mentre erano in un contesto in cui gli ebrei erano invasi dai romani e perciò erano considerati invasori, le cui spade erano spesso insanguinate, il cui esercito era numeroso, a cui presto si voleva far guerra per essere liberati. Eppure ogni giorno si promettevano, si auguravano pace. Questo era il mondo di allora. E questo è il mondo anche oggi. Promesse continue di pace, ma solo promesse, continui discorsi di intorno alla pace, ma solo discorsi, il mondo in guerra. Ma non pensiamo soltanto a questa guerra devastante che è vicino a noi, dove gente muore. Ma le persone sono in guerra. Qui le famiglie sono in guerra. Gli amici sono in guerra. Ma non deve essere così per i veri credenti. Vi ricordate quali sono state le prime parole di Gesù dopo la risurrezione ai suoi discepoli? Pace a voi. Che bello. L'aveva promesso e adesso andava a confermare. La pace che Gesù ci ha lasciato, miei cari, è totalmente diversa da quella che il mondo offre. Non troverai pace, perché il mondo mente quando ti offre qualcosa che non possiede. Al contrario, pensiamo alla pace di Cristo, è totalmente diversa nella sua essenza, nella sua natura. Potremmo dire tante cose, ricordiamone alcune. È una pace diversa perché? Perché è celeste. Tutto ciò che questo mondo offre è terreno, e tutto ciò che è terreno è rovinato dal peccato, e tutto ciò che è generato nel peccato non soddisfa i bisogni dell'uomo, ma la pace del Signore è celeste, viene dall'alto, perciò è perfetta, è pura, è potente, è vera, è solida, è totalmente soddisfacente. È una pace diversa anche perché è sovrannaturale. L'origine di questa pace è divina, non è umana. Non è un uomo, ma Dio che la provvede. Ed essendo soprannaturale, ha la potenza di venire e posarsi su ogni cuore di ogni cristiano, nonostante la tempesta della vita. È una pace che sorpassa ogni conoscenza. Non la sappiamo, non la conosciamo, va oltre quello che noi potremmo mai capire. È sovrannaturale. E quanto più l'anima è agitata, è turbata, quanto più il cristiano può sperimentare una pace completa in Gesù. Chiede a qualche cristiano, io l'ho fatto. Quando hai sperimentato la pace? Ti risponderà, ah, quando mi trovavo in mezzo ai guai. E ho messo la mia vita nelle mani del Signore. Prima avevo sentito parlarne, ma quei giorni io ho sperimentato la pace del Signore. È una pace diversa dal mondo perché è una pace eterna, non finisce mai. Tutto quello che il mondo offre è per un tempo e poi passa, anche se è bello. Ma la pace che Cristo ci ha lasciato inizia quando noi mettiamo la nostra fede in Lui e poi continuerà per tutta l'eternità, perché Gesù è eterno. Non esiste nulla che il mondo potrà mai offrirti, che si potrà mai lontanamente paragonare a quello che Gesù ti dà. Io non vi do come il mondo vi dà, la crema della fede. Questa promessa a Gesù poi aggiunge un incoraggiamento per i suoi discepoli, e questo incoraggiamento è il risultato stesso di ciò che la pace produce. Guardate, Gesù lascia la sua pace affinché, dice, il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. E qua arriva la nostra parte, fratelli e sorelle. Gesù ha fatto la sua promessa, Gesù ci ha lasciato la sua eredità, ma ci sta dicendo che l'ha fatto perché il nostro cuore non sia turbato. Gesù vuole incoraggiarti oggi. Chissà con quali cuori spaventati, quanti cuori appesantiti sono entrati da quella porta questa mattina. Turbati dalle tormente della vita, dai problemi finanziari, da crisi matrimoniali, da litigi familiari, da malattie fisiche, da problemi a scuola, dalla paura dei nemici e da ogni tipo di ansia della vita. Lascia che questa promessa di pace di Gesù incoraggi il tuo cuore questa mattina. Credi alle parole di Gesù oggi. Falle tue, non essere più turbato. Non cadere più nello sconforto. Non lasciarti dominare dalla paura. Perché Gesù sarà con te. La sua pace sovrannaturale è per te. Il suo sostegno ti accompagnerà ancora una volta, anche questa settimana. E poi la prossima. E poi la prossima ancora. E tu potrai dire come salmista, nel giorno della paura, io confido in te, in Dio di cui lodo la parola, in Dio confido e non temerò. Che mi può fare immortale? Io ho il Signore, io ho la sua pace. Che mi potrà fare l'uomo? Il tuo Signore si chiama Principe di Pace. Il suo regno è un regno di pace, i suoi servi sono procacciatori di pace. Sii incoraggiato, non temere più. Lascia il turbamento ai piedi di Gesù. E poi vai al mondo! E testimonia che nonostante tutto tu godi di questa pace. E poi predica a questo mondo che l'ira di Dio è sui peccatori, ma Cristo è venuto per morire, riconciliarli col Padre e dare loro una pace meravigliosa che il mondo non può dare. Amen. Caro Padre, vogliamo pregarti per la nostra Chiesa questa mattina. E vogliamo chiederti con tutto il nostro cuore di venire a noi adesso con il tuo Santo Spirito. E il frutto dello Spirito è tutto questo, Signore. E ti chiediamo, Signore, di aiutarci a credere questa settimana, aiutarci a credere al tuo incoraggiamento di non essere più turbati, di lasciare posto alla pace invece che allo sgomento, a credere in te, avere fede in te nei problemi, avere fede in te che sarai con noi. Grazie, Signore, per la tua eredità che ci hai lasciato. Grazie per il tuo esempio in questa terra che ci hai lasciato. Grazie perché possiamo vedere come tu hai vissuto in pace, nonostante tutto. Aiutaci, Signore. Aiuta tutti quelli che hanno dei pesi nel cuore questa mattina. Sostienici questa settimana. Grazie, Signore, che tu lo farai. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Se Dio vuole, ci vediamo mercoledì o la prossima settimana.